Benvenuti a tutti e benvenuti a tutte a un nuovo episodio di Officina Spritz. Cominciamo subito. Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi non investite. Perché? Ma non lo fate. Lasciate perdere, cazzo. Diamo il benvenuto quest'oggi negli studi virtuali della nostra officina a Giuseppe Francaviglia, community manager di Avalanche. Devo dire che tra tutte le realtà che abbiamo, che ci è piaciuto trattare settorialmente, come sempre, sarà un episodio abbastanza particolare perché di Avalanche abbiamo parlato poco negli ultimi anni e quindi sarà interessante sviscerare il tutto per bene. Giuseppe, grazie per essere qui con noi. Io ti chiederei, come sempre, un'introduzione. Qui da noi l'ospite si presenta, quindi dici un po' chi sei, come sei arrivato a fare quello che fai e poi andremo a capire esattamente cosa fai tu e qual è lo stato dell'arte, dove sta andando Avalanche.
Ciao a tutti, sono Giuseppe, come anticipato da Paolo prima. Mi occupo di gestire la comunità italiana di Avalanche. Seguo Avalanche e supporto il progetto fin dall'inizio, quindi da febbraio 2020 circa. Durante il mio percorso ho partecipato alle diverse fasi delle varie testnet, conclusa poi con l'ultima testnet incentivata, prima con il lancio della rete principale della mainnet di Avalanche a settembre 2020. Ho iniziato, diciamo, il mio percorso in Avalanche come un normale community member, quindi partecipavo alle attività del progetto, alla community, finché mi sono proposto poi nel maggio 2020 di gestire quelle che sono i social, i blog, la comunità italiana, i canali italiani, e quindi mi è stato concesso questo onore da parte del team. Inoltre do anche una mano, un supporto per la gestione della piattaforma della comunità Avalanche Hub, una piattaforma dove chiunque può partecipare, può contribuire alla crescita del progetto, può creare infografiche tecniche e non, articoli tecnici e non, può fare attività di divulgazione del progetto.
Quindi diciamo è stata una cosa graduale da membro quasi da early adopter fino poi a diventare effettivamente oggi country manager.
Praticamente sì, perché diciamo partecipavo come qualunque altro membro della comunità ai quiz settimanali che facevano sul Telegram internazionale del progetto, figurati.
Infatti molti si chiedono spesso, magari ecco come si fa, però nel 2020, in tempi non sospetti, non è che ci fossero tutti questi recruiting di massa con le 18 fasi di colloquio e effettivamente poi quelli che conoscevano i membri, quelli che praticavano veramente, si sono ritrovati secondo me in maniera molto meritocratica a gestire i ruoli che vestono oggi, quindi questo ci fa molto piacere e io procederei proprio con il main topic di oggi. Noi oggi capiremo Avalanche. Io vorrei cominciare con una domanda che di solito mi piace fare quando ci concentriamo sui singoli progetti. Domanda molto particolare che è: perché non Avalanche oggi?
Perché non Avalanche?
Quali sarebbero?
Non ti saprei rispondere al perché non Avalanche, nel senso che ormai sono talmente fidelizzato al supporto del progetto, all'utilizzo del progetto, all'utilizzo di tutte le app sull'ecosistema, che non troverei una motivazione per dire ok, da domani non più Avalanche.
Ok, quindi ci sono, diciamo, tu ritieni che come la forza del progetto sia il fatto che magari riuscite, questo poi ce lo dirai anche quando passeremo all'engagement delle persone, riuscite sostanzialmente a rivolgervi un po' a tutti quanti, non ci sono.
Sì, diciamo, il progetto ha un audience che praticamente gira a 360 gradi sui diversi settori, quindi diciamo l'engagement si crea nel settore del gaming, nel settore degli NFT, nel settore delle meme, nel settore della finanza decentralizzata, diciamo un po' a 360 gradi. Sì.
Invece la vision, il core, quindi l'idea core che sta dietro al progetto, qual è e soprattutto a che punto siamo con la realizzazione di questa vision?
Allora, la vision iniziale del progetto, fin dai tempi in cui il team originario, che è ancora presente, ha cominciato a scrivere il white paper, è quello di creare una piattaforma molto scalabile, molto performante, decentralizzata, sicura, in grado di poter fare da ponte con quella che è la finanza, il mondo della finanza globale. Quindi poter essere quello strumento, quella piattaforma che permette di organizzare, come dicono loro, come scrivono loro, tutti gli asset del mondo reale. E realmente si sta lavorando in questa direzione. Diciamo, ora vedremo dopo un overview complessiva su quello che è il progetto, quali sono realmente gli avanzamenti della strada dell'arte, gli upgrade, cosa è previsto in roadmap per poter pienamente realizzare questa vision, non scostandosi da quella che è la vision originaria, nel senso che durante questi 3 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni di sviluppo, la vision del team è sempre quella. Diciamo, ci sono stati molti lavori, molti aggiornamenti della piattaforma, ma sempre nella stessa direzione. Non c'è stato un cambio di tokenomic, non c'è stato un cambio di vision, niente di tutto ciò. Diciamo, sono fermi sulla stessa vision.
Ok, e ovviamente anche se cambiano, cioè, ci sono sviluppi e quant'altro, diciamo che la rotta è ormai tracciata. Quindi ti chiedo, secondo te, prima di pensare alla roadmap e quindi quali sono i prossimi step, quali sono invece gli step più importanti che tu hai potuto anche vivere in prima persona negli ultimi anni?
Allora, gli step più importanti vi posso dire che ho cominciato a seguire anche tecnicamente il progetto con le varie testnet. Ho partecipato a tutte le testnet e vi posso confermare che in ogni lasso temporale tra una testnet e l'altra veniva realmente avanzato quello che era l'aspetto tecnico che portava a risolvere alcuni dei problemi, a realizzare quello che era l'obiettivo della testnet. Cosa si è visto in questi anni? E nel primo periodo, diciamo, di vita di Avalanche, quando si è arrivato alla scorsa bull run, che è stata, diciamo, la bull run della DeFi, degli NFT, eccetera. Durante il primo periodo, Avalanche è stata, assieme a qualche altra blockchain, capace, abile nel poter fornire una piattaforma scalabile che avesse un costo basso per le transazioni, quindi accessibile da qualunque tipologia di utente. Una piattaforma decentralizzata e accessibile anche dal lato di chi supporta diciamo, la rete dal punto di vista della validazione. Diciamo, questo è un aspetto molto importante su cui, diciamo, vado ad enfatizzare parecchio perché ci sono tanti validatori che hanno cominciato a validare la rete al lancio utilizzando dei sistemini tipo Rathdoggi. Quindi un mini computer da casa, connesso da casa e riuscivano a validare la rete. Adesso, diciamo, non siamo molto tanto lontano, distanti da quel target perché, per esempio, il mio validatore gira in cloud con un server che pago circa 30 euro al mese. Un server che serve per validare e partecipare al consenso di Avalanche non richiede un hardware chissà di quale alto livello. Diciamo, basta un consumer grade hardware e si può partecipare attivamente a quella che è la validazione della rete. Un processo che è molto inclusivo, la validazione è basata su un sistema POS, quindi sullo staking del token nativo, non prevede attività o meccanismi di slashing, prevede un uptime minimo richiesto dell'80% per poter riuscire a ottenere dei rewards di validazione. Diciamo molto ma molto inclusivo da questo punto di vista.
Ritieni che questa cosa si manterrà sempre così o c'è un limite fisico-tecnico che a un certo punto magari con la crescita, con un'adozione più di massa, questa cosa bene o male si renderà un po' più ostica?
Allora, Avalanche, il consenso di Avalanche possiamo dire che è CPU bound, nel senso che le prestazioni del consenso dipendono anche dalle caratteristiche hardware e tecniche di quello che è la CPU, ad esempio. Con un nodo validatore nella piattaforma, nell'ecosistema Avalanche, può validare diverse blockchain, nel senso che Avalanche è una piattaforma di livello 0, quindi è un layer 0, che permette di costruire delle blockchain di livello 1 sfruttando il suo meccanismo di consenso, sfruttando tutti i tool e gli SDK disponibili per gli sviluppatori. Quindi Avalanche non è una singola blockchain, ma è un ecosistema di blockchain che sono tutti in grado di interoperare tra di loro. La cosa su cui andare a fare un po' di enfasi è la distinzione tra quella che è la rete primaria di Avalanche, che include la platform chain, la contract chain e la exchange chain, che sono le tre blockchain che che nativamente fanno parte di Avalanche e che servono per gestire tutti quelli che sono i flussi, la gestione dello staking, la gestione dei predatori, la gestione delle subnet, la creazione delle subnet, l'interazione con gli smart contract, eccetera. Quindi i validatori di Avalanche debbono per forza validare queste tre blockchain di default come standard. Ora, con l'avvento delle subnet, le subnet non sono altro che un'ulteriore soluzione di scalabilità proposta e già implementata dal team Avalanche per poter anche andare incontro a quella che era e che continua ad essere l'esigenza di avere delle adaption, quindi delle chain specializzate su uno specifico verticale, su una specifica applicazione in un determinato settore. Quindi Avalanche si estende ulteriormente perché entrano a far parte di tutto il suo ecosistema queste nuove blockchain che sono sviluppate mediante l'architettura delle subnet. Una subnet è quindi una blockchain a tutti gli effetti che può essere customizzata come meglio si crede, sia dal punto di vista della logica di business, sia dal punto di vista della logica della tokenomics, può adottare il suo token nativo per pagare la commissione delle transazioni. Può implementare qualunque tipologia di regola per essere conforme ad alcune normative vigenti, può implementare la propria macchina virtuale. Stiamo vivendo in quest'ultimo anno, in questi ultimi 2 anni, di nuovi progetti che lanciano nuove macchine virtuali con nuovi programmi di linguaggi di programmazione, come per esempio Move, come per esempio Rust. Ora, questa è una cosa che nativamente è possibile fare con una subnet. Quindi tu con una subnet lanci una blockchain customizzata con la propria macchina virtuale che può essere diversa dalla Ethereum Virtual Machine e con il proprio set di validatori. Ora, inizialmente e allo stato attuale, i validatori che validano una subnet sono presi dall'insieme dei validatori della rete primaria di Avalanche. Di recente, negli scorsi mesi, è stato messo a disposizione della comunità un framework che permette a chiunque di poter proporre di fare delle proposte, quindi si chiamano delle Avalanche Community Proposals, che permettono di suggerire dei cambiamenti alla piattaforma, dei cambiamenti a qualunque aspetto tecnico della piattaforma. E una di quelle che ritengo, secondo me, tra le più importanti è la possibilità di avere dei validatori che possono essere lanciati per validare esclusivamente alcune subnet. Quindi, quali sono le possibilità aperte anche da questa nuova proposta? Le possibilità sono che, nonostante un validatore debba validare una subnet, può recidere dalla necessità, dal requisito di validare tutte le altre chain della rete primaria di Avalanche. Quindi, se tu vuoi lanciare un validatore per validare la subnet di Bean, la subnet di Shrapnel, la subnet di Magic Circle, la subnet di JP Morgan, Vavani, che ne so, possibilmente avrai un limite tecnico. Perché diciamo l'hardware a disposizione del tuo server a un certo punto ti darà un limite per la validazione di alcune blockchain. Quindi tu dovrai scegliere tra un numero di subnet su cui dare una preferenza per la validazione. Con queste nuove proposte, quindi togliendo il requisito di validare le chain della rete primaria di Avalanche, si mette più a proprio agio un validatore che diciamo può risparmiare quella che è computazione e requisiti tecnici in modo da utilizzarli per validare le proprie chain di preferenza. Quindi il limite c'è ed è quello hardware, in poche parole. Però, diciamo, si prova a modificare questo comportamento a livello di piattaforma per poter dare qualche vantaggio a chi ha delle preferenze un po' più ristrette delle blockchain da validare.
Beh, in modo insomma da selezionare, questo in realtà effettivamente evita che poi i costi delle risorse che servono facciano aumentare, ecco, i costi esponenzialmente, quindi mi sembra una soluzione abbastanza originale. Una domanda. Ora, tu questa cosa giustamente l'hai spiegata a me, e noi facciamo un podcast che si riferisce poi a persone che capiscono quello che diciamo. Avalanche però chiaramente ha una sorta di responsabilità, se vogliamo anche commerciale, se vogliamo anche commerciale, che è quella di capire come rivolgersi al meglio al pubblico. Noi sappiamo che comunque ci sono persone che non ne capiscono assolutamente nulla, ed è un settore di persone che si cerca poi di educare, di istruire, se così vogliamo. Quindi, se ovviamente, quali sono le difficoltà che tu da community manager incontri nello spiegare il progetto e le vostre idee alle aziende o alle singole persone, e che tipo di attività fate per cercare di colmare un po' questo gap?
Allora, intanto posso dirti che come community manager spesso e volentieri le domande o le incomprensioni vengono fuori dal fatto che magari non viene fatto un approfondimento specifico su una determinata cosa, o per quale motivo, per esempio, il nuovo wallet core non ti permette di visualizzare gli asset che c'hai sulla platform chain, perché giustamente qualcuno non va realmente ad utilizzare lo strumento nel migliore dei modi e così via. Diciamo, poi quello che assisto come community manager spesso e volentieri è la mancanza di informazioni anche in ambito applicazioni decentralizzate per la finanza, quindi come funzionano i pool di liquidità. A volte, diciamo, ci sono delle lacune in quello che è andare a capire perché un determinato algoritmo di consenso permette di dare delle prestazioni rispetto a qualche altro. Insomma, ti posso dire che c'è molta disinformazione, quindi ci sono anche molte fonti autorevoli pure sui social che diffondono informazioni, diciamo, taroccate secondo quelle che sono le loro necessità. Però ci vorrebbe, sì, un po' di impegno in più per poter capire alcune basi tecniche dei progetti. Poi, diciamo, Avalanche come team diciamo, si è sempre espressa molto favorevolmente nei confronti di poter creare informazione, di poter creare conoscenze, quindi c'è tutta un set di documentazione ufficiale che comprende e copre tutti gli aspetti della piattaforma, dagli aspetti tecnici a quelli non molto tecnici. Ultimamente, in questi 6 mesi, è stato portato avanti ed è stato finanziato un programma di Academy. Si chiama Avalanche Academy e praticamente ci sono diverse lezioni che si focalizzano su diversi argomenti tecnici di difficoltà crescente e quindi che sono adatti da chi non sa nulla di Avalanche e vuole capire cos'è Avalanche dalle basi, a finire agli sviluppatori che vogliono sviluppare la propria blockchain all'interno di una subnet sfruttando il framework per la messaggistica, per l'interoperabilità nativa di Avalanche, con dei videocorsi, con degli esempi di codice. Insomma, è un corso che secondo me copre tutto, dal neofita fino allo sviluppatore che ha già le proprie esperienze, quindi i propri skill.
Ok, quindi è previsto appunto un lato che copre tutto il settore importantissimo dell'education al riguardo.
Sì, esatto.
Bene, non so se Chiara ha qualche domanda prima di procedere. Vai, Chiara.
Sì, una domanda a voi, una mia curiosità. Attualmente il numero di sviluppatori attivi su Avalanche qual è più o meno?
Allora, ho avuto questa discussione un mesetto fa circa con un ragazzo che fa parte del business development team di Avalanche, di Avalabs. Perché allora, praticamente Avalanche è formata da Avalabs, che è il team che sviluppa il progetto, e poi c'è la fondazione Avalanche, che è la non profit, e così via. Fanno parte di Avalabs, che è proprio il team che ha tutti gli sviluppatori, tutti i department per il prodotto, per il marketing, eccetera. Ci saranno intorno ai 300 persone che lavorano per Avalabs, che coprono, diciamo, tutti i vari dipartimenti. Quindi sviluppo, ingegnere, quelli che fanno il testing, quelli che fanno il marketing, quelli che fanno business development, quelli che si occupano dello sviluppo del wallet core, community manager, diciamo tutto a 360 gradi saranno almeno 300 persone che stanno nel team.
Non sono poche, ma un'altra cosa ti chiedo, sai se questo trend di sviluppatori è in crescita come numero, dato magari appunto i grandi obiettivi che Avalanche ha? Oppure è un numero che è costante da diverso tempo?
No, guarda, ci sono stati alcuni sviluppatori che sono andati via, altri sviluppatori che sono arrivati, lo stesso anche negli altri settori di marketing o di business development. Ci sono sempre delle posizioni delle offerte di lavoro aperte, nel senso che dal punto di vista tecnico c'è sempre la ricerca di qualche figura che è specializzata su alcuni campi in particolare. Quindi c'è anche una board dove ci sono le varie offerte di lavoro, quindi sì, il team è disposto ad assumere nuove persone con delle specifiche competenze. proprio in vista anche di dei vari upgrade che stanno per arrivare nei mesi successivi.
Ho capito. Ti faccio l'ultima domanda, poi vi rilascio al focus. Era anche questa una mia curiosità. Dato che ci sono barriere all'ingresso molto, molto sottili per diventare validatori in Avalanche, più o meno qual è il ritorno che si può avere?
Allora, validare Avalanche, così come validare nativamente ogni blockchain, diciamo, è il modo più sicuro ad oggi per poter, ottenere un po' di guadagni sui propri asset. Diciamo, non si va incontro ad alcun pericolo, ad alcun rischio legato all'utilizzo di applicazioni con relativi smart contract che possono essere hackerate, e via dicendo. Quindi la validazione di una blockchain in modo nativo, secondo me, esprime il massimo del supporto sia verso la blockchain, perché comunque partecipare alla validazione ti rende più sicura la chain, ti permette di decentralizzare, dare il tuo contributo per renderla un po' più decentralizzata e comunque ti garantisce un ritorno sui tuoi asset. Ci sono diverse tipologie di chain che adottano diverse tipologie di meccanismi anche contro gli attori malevoli e via dicendo. Ci sono alcune chain che optano per uno slashing dei tuoi asset, mentre su Avalanche proprio la barriera d'ingresso è così minuscola che anche se un validatore per un motivo X, per un motivo tecnico, per un motivo di cui l'owner del nodo non si accorge, non riesce a raggiungere l'80% minimo di uptime richiesto, i suoi asset rimangono sempre là in stake, cioè il suo stake non viene intaccato. Mentre su altre chain possibilmente si ottiene uno slash dei due tuoi asset che ci può perdere il 10-20% del tuo asset.
Sì, è proprio un risk return ottimizzato, diciamo.
Sì.
Va bene.
Diciamo l'interesse annuale è intorno all'8% al momento sugli AVAX utilizzati come stake nel nodo. Stesso interesse fornito alle deleghe, solo che l'unica piccola differenza è la fee che si paga quando uno va a delegare. Però bene o male, diciamo, siamo là.
Io ho una curiosità. Come si sta muovendo? Cioè, ritieni che la community hai notato un certo cambiamento, un certo fermento con il prezzo di Bitcoin che comunque ha battuto un nuovo ATH? Hai notato persone che stanno ricominciando a chiedere, ad avvicinarsi? E se questa cosa eventualmente voi la vivete come riuscite a creare una situazione di vantaggio o semplicemente lasciate lì dove sono le persone, diciamo, esaltate da questa bull run che dovrebbe arrivare. Poi dovrebbe sempre arrivare, ma non si sa mai né quando né come.
Guarda, è un piacere vedere tutte queste persone vecchie e nuove, diciamo, si esaltano, diciamo, sono più partecipative alle attività del progetto o si interessano di più alle news o alle nuove applicazioni che vengono lanciate. Diciamo, quello di cui mi sono accorto è che durante il periodo di depressione, così come su altri progetti, anche su Avalanche c'è stato ovviamente un abbassamento, un decremento di quello che è l'engagement, la presenza delle persone che comunque giorno per giorno stanno lì, provano protocolli e così via. Diciamo, questo nuovo trend, positivo sta portando di nuovo i dormienti a risvegliarsi e a riprovare nuovamente le varie applicazioni di finanza decentralizzate. Porta nuove persone perché stiamo affrontando, stiamo vivendo in pieno questo fenomeno delle meme coin, quindi ci sono questi token della community che stanno creando un nuovo trend, diciamo, stanno coinvolgendo molto la comunità. E in questo ambito la Fondazione Avalanche ha anche lanciato un programma per sovvenzionare, per supportare alcuni token, alcune meme coin. Diciamo, comincia ora questa settimana anche l'hanno chiamato Meme Rush, sarebbe un programma simile al precedente programma di incentivi per la DeFi, che era l'Avalanche Dash, però orientato ai token della community. Quindi sono stati definiti intanto alcuni criteri per selezionare alcuni di questi token della comunità da tenere in considerazione, su cui anche la fondazione stessa investe. E ora stanno per essere lanciati questi incentivi per poter creare più liquidità, per incentivare chi fornisce liquidità nei pool e via dicendo.
Viene assecondato ovviamente con determinate regole, quindi non è, per voi non è un problema, ecco, perché
Ma guarda, no, perché molta gente arriva anche grazie a questo fenomeno dei progetti della community, dei token della community. Diciamo, c'è molta gente nuova che comincia a prendere una conoscenza, comincia a prendere tatto con Avalanche perché ha comprato alcuni token di Coq o via dicendo. Quindi
Certo,
è uno di
si
quei
sono
fenomeni.
abituati man mano anche ad imparare, diciamo, nel meme.
È uno di quei fenomeni che va secondato, secondo me, perché c'è molta gente che comunque acquista questi token. Diciamo, assecondarlo e provare a fare anche una scrematura di quelli che sono tutti i progetti di meme coin in un ecosistema, diciamo già, secondo me, ti va ad escludere dei potenziali rischi di progetti che hanno delle intenzioni non proprio positive. Quindi il fatto che la fondazione Avalanche investe su 5-6 meme token, diciamo, secondo me già è un minimo di ricerca che la gente non fa, ma che ha fatto la fondazione per conto tuo. Cioè, tu sai, la fondazione sta investendo, sta supportando quella meme coin, quindi diciamo che le basi sono buone per quel progetto. Diciamo, potresti anche evitare di farti taggare o di cadere negli hackeraggi su altri progetti che non sono per niente affidabili.
Certo, beh, almeno diciamo si corre meno il rischio di finire in ecosistemi ambigui, tossici, di cui parlavamo anche prima off record. Un'ultima domanda, perché vedo che poi siamo, il tempo è letteralmente volato. Abbiamo parlato, ecco, di come le persone si avvicinano. Invece, lato Avalanche, qual è l'attività sui territori? Cioè, dov'è che vi troviamo? Se c'è una strategia al riguardo, se siete presenti a convegni, a fiere, se avete dei gruppi locali, come comunicate fra di voi, insomma, quella che è l'attività territoriale, penso sia il caso di parlarne, soprattutto in chiusura.
Una delle caratteristiche del progetto a livello di comunità è che è molto esterno, nel senso che, guardando un po' quello che è il panorama dei vari progetti, Avalanche ha al momento una ventina di comunità gestite con dei community manager che fanno parte proprio del team, quindi sono una ventina di comunità locali in tutto il mondo. E ci sono gli eventi più importanti, gli eventi internazionali in ambito finanza, in ambito game, in qualunque degli ambiti su cui Avalanche ha messo il proprio dito, diciamo, dove c'è sempre una presenza da parte dei team member, quindi c'è sempre qualcuno del team di business development, o capita che vanno i founder del team, o qualche volta ha partecipato anche il presidente degli Avalabs. Quindi c'è una presenza assidua agli eventi internazionali più C'è anche una presenza che spesso non è stata assidua su eventi secondari o eventi locali. Diciamo, lì la cosa sta prendendo molto piede adesso perché è stato lanciato il mese scorso, 45 giorni fa circa, il programma di ambassadorship di Avalanche. Quindi si vuole creare una sorta di DAO autogestita che permette alle centinaia di ambassadori di Avalanche di poter, diciamo, creare la propria carriera nel Web3 e in Avalanche e di poter assumere anche dei ruoli che gli permettono di gestire la propria community localmente, anche dal punto di vista di gestire le spese, di organizzare eventi locali, di finanziare eventi locali e via dicendo. Quindi il primo round di iscrizioni ha visto circa un 200-250 partecipanti durante la prima settimana. Quindi già stanno da un paio di giorni che vengono annunciati i primi ambasciatori e si sta pensando già alla seconda ondata di partecipazione da aprire al pubblico. Quindi ti devo dire che questo forse è uno dei più grandi programmi di ambassadorship del settore. Dico, non so se ci sono altri progetti che hanno investito così tanto sulle persone e sulle comunità, perché poi alla fine non si tratta altro che investire su una comunità locale. Quindi avere la persona di riferimento, che è l'ambassador del progetto, che decide di propria iniziativa gli eventi su cui partecipare, gli eventi da finanziare, decide di organizzare i propri gruppi, i gruppi di discussione e via dicendo.
Perfetto,
Diciamo,
questa è una cosa sicuramente fondamentale. Anche noi la viviamo come associazione, però ecco, è importante che anche il mondo digitale e decentralizzato riusciamo a incontrarlo fisicamente, a percepirlo, perché questo fa sicuramente tanto e può fare la differenza. secondo me, nell'approccio al pubblico, tra virgolette, dei vari progetti. E noi per il momento chiudiamo l'episodio principale e ringraziamo Giuseppe che si tratterrà con noi anche per lo Spritz and Tips, quindi restate connessi. E rieccoci pronti a partire con le tre tips del giorno, tutte fatte in casa Avalanche. Direi di far cominciare come sempre Chiara e poi seguiremo l'ordine dell'una a testa.
Allora, ragazzi, quello che vi voglio dire oggi è innanzitutto, se volete incominciare a lavorare in questo settore, vabbè, se siete skillati, magari guardare le posizioni aperte che Avalanche Foundation o Avalabs possono avere, per magari contribuire al progetto come sviluppatori, o altrimenti un'altra ottima opportunità anche per chi ha meno competenze tecniche di questo tipo potrebbe essere proprio quella del community manager che, o del community member, che ti permette poi, come ci diceva Giuseppe prima, è un ruolo molto meritocratico che ti permette poi di aprire tante altre strade se vedono che ti dai da fare e partecipi attivamente e sei bravo.
Vai Giuseppe.
Allora, ecco, con il mio consiglio, dopo l'ottimo consiglio di Chiara, diciamo, quello che vi suggerirei è di provare le applicazioni di un ecosistema. Spesso ci sono molti incentivi da parte della Fondazione Avalanche o di Avalabs sui diversi settori, quindi incentivi per il liquidity mining in ambito di pari o su altre cose. Provateli perché non si tratta altro che di una ridistribuzione di asset, di incentivi che la fondazione fa verso la community. Quindi è importantissimo provare le nuove applicazioni. Soprattutto ci sono alcune applicazioni che non hanno ancora il proprio token, che avranno il proprio token, quindi utilizzate le applicazioni, provatele, potete essere eleggibili per un futuro airdrop. Quindi non c'è niente meglio che mettere direttamente le mani in pasto, provare le cose e rendersi conto, diciamo, delle caratteristiche di una blockchain e di una.
Grazie mille Giuseppe, la mia tip di oggi invece ragazzi è andate agli eventi, fatelo, alzate il culo, spostatevi, andate a conoscere le persone, anzitutto perché ci sono opportunità che non conoscete e non le conoscerete mai se non cominciate a picconare su questi limiti e non li rendete orizzonti. E poi è sempre importantissimo associare dei concetti a dei volti che spesso si spera siano volti amici. D'altronde è quello che facciamo anche qui, episodio dopo episodio, e oggi è stata la volta di Giuseppe. Devo dire che per oggi è
Confermo.
tutto. Giuseppe, se vuoi fare un saluto finale, vuoi lasciarci con una call to action, prego.
Ringrazio intanto voi per avermi dato spazio in questo podcast. Ringrazio tutti i futuri ascoltatori di questo podcast. La call to action è ok. Restate sintonizzati per il prossimo podcast. Possibilmente ce ne saranno più di uno che magari affronterò argomenti specifici sull'ecosistema di Avalanche. Io sarò qua a disposizione.
Io ringrazio come sempre Chiara e il nostro Vincenzo e vi invito ragazzi a seguirci, ricordate che abbiamo delle pagine social, quindi se non lo fate cliccate il bottoncino blu. Ringrazio Giuseppe Francaviglia, community manager di Avalanche, ci vediamo settimana prossima, come sempre io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz, buona serata.